Allora, se è pronto, io comincerei.
Prontissimo.
Anche perché ha fatto una scaletta che finiamo probabilmente a Pasquetta.
Ma è fatta apposta, dai, così festeggiamo con gli ascoltatori.
Comunque lei è nato pronto. Se è d'accordo, partiamo come i vecchi tempi.
Cioè?
E one, e two, e one, two, three. Va bene?
Va bene.
Ok, andiamo. E allora, cari amici ascoltatori, care amiche ascoltatori, rieccoci, benvenuti, bentornati a una nuova puntata del Giorno delle Locuste, che si preannuncia molto lunga, molto dilatata nel tempo, e per questo andiamo immediatamente a cominciare e cominciamo inevitabilmente, inesorabilmente, ancora una volta da Donald Trump, che ieri ha detto: non voglio che il prossimo presidente degli Stati Uniti sia una persona stupida. Giusto, siamo d'accordo, meglio cambiare, è bene che ci sia un pochino di alternanza. Ha detto questa cosa al termine del discorso più sconclusionato della settimana più sconclusionata della storia della belligeranza americana. Un discorso così sconclusionato che sembrava di sentire il generale Schwarzkopf, ma tradotto dal cugino sordo di Luca Giurato. Un discorso in cui ha detto sostanzialmente che va tutto benissimo, che li stanno massacrando tantissimo, ma che gli ayatollah sono contentissimi e stanno facendo delle trattative bellissime, e sono così contentissimi che gli hanno fatto un regalo bellissimo che però non si può dire. Questo è più o meno lo stato delle cose, il briefing, e questa era la parte orientata nello spazio e nel tempo, perché poi ha detto a un certo punto che l'Iran ha sparato all'Irlanda. Che cazzo c'entra l'Irlanda? Anzi, testuale, come ha detto lui, hanno sparato all'ormai famosa Irlanda, l'isola che il Regno Unito aveva molto paura di cederci. Lei ha capito cosa c'entra l'Irlanda?
No.
Forse si è confuso. Perché la settimana prima ha incontrato il primo ministro dell'Irlanda. O forse.
Poi c'erano le St. Patrick, le celebrazioni.
O forse no? Era un pronostico su un ringhio Gattuso contro l'Irlanda del Nord.
Oppure c'era una scommessa finanziaria sull'Irlanda.
Non lo so, adesso lo vediamo, potrebbe anche essere. Comunque lì, per alleggerire l'atmosfera, a quel punto è intervenuto Vance raccontando che gli iraniani si fanno esplodere nei supermercati, mentre Rubio ha detto che l'Iran è una dittatura di estremisti fanatici, praticamente li ha accusati di fare agli Stati Uniti concorrenza sleale. Comunque Trump alla fine ha rassicurato tutti, e qua arriviamo al punto, ha detto, e l'aveva già detto altre volte, sono l'unico presidente ad aver fatto un test cognitivo, l'ho fatto 3 volte, è un test molto difficile, ma per me non lo è stato. Inizia, ha spiegato, con una domanda facile, quando si arriva a metà diventa più difficile, con equazioni matematiche e cose del genere. Allora, sono andato a vedere il Montreal Cognitive Assessment, che è il test in questione che ha fatto Trump. La parte facile è quella in cui devi dire sostanzialmente che una zebra è una zebra, un canguro è un canguro. Poi arriva la parte più difficile, quella che lui dice delle equazioni matematiche, in cui ti chiedono di fare 100 meno 7, meno 7, meno 7, meno 7. Quelle sono le equazioni matematiche che per molte persone, come spiega Trump, sono molto difficili, mentre per lui è stato facilissimo. Un calcolo, e qua veniamo al punto, che però sa fare benissimo, è quello dell'insider trading. Lui dice sempre la cosa più grande del mondo, più incredibile del mondo. Ecco, forse siamo di fronte al caso di insider trading più grande, più incredibile della storia dell'uomo.
Io direi che a questo punto, dopo l'ultimo episodio, non è una probabilità, è una certezza. Bisogna solo capire come, chi fisicamente abbia piazzato le scommesse, perché con l'ultima operazione, cioè il famoso post su Truth sulle trattative che andavano benissimo, che si erano aperte con l'Iran, con queste soliti iperboli trampiane, bene, l'analisi è che sono stati in quell'occasione, nei pochi minuti precedenti la pubblicazione su Truth del post, è stata piazzata una scommessa da 1,5 miliardi di dollari, complessivamente. La denuncia viene dal punto di vista politico dal senatore democratico del Connecticut Chris Murphy, ma dal punto di vista invece dell'analisi finanziaria, siccome evidentemente questo eccesso di scommesse dell'amministrazione sta incominciando a innervosire anche altri scommettitori, è arrivata da una serie di analisi finanziarie, perché in un'unica mossa sono stati acquistati 1,5 miliardi di dollari di future sull'indice Standard & Poor's 500, che è l'indice principale della borsa statunitense, puntando su un rialzo delle appunto principali aziende quotate. E nello stesso momento sono stati venduti 192 milioni di dollari di future sul petrolio, qui evidentemente scommettendo sul ribasso del petrolio. Complessivamente 1,7 miliardi di scommessa che è stata fatta sui future, che ha prodotto un guadagno strepitoso, perché sostanzialmente tra le 6.49 e le 6.51 di mattina queste sono state piazzate entrambe le scommesse. Il post di Trump è stato pubblicato su Truth alle 7.05 e a quel punto c'è stato un rialzo del 3,7% dell'indice Standard & Poor's e il petrolio è sceso di oltre il 12%. Quindi complessivamente questo potrebbe essere stato l'insider trading più rilevante in una unica volta della storia, ma non è, come sappiamo, l'unico, perché si è partiti con le scommesse sui meme, le famose meme di Trump e di Melania, poi sulla stablecoin lanciata dalla società della famiglia, dalla Liberty Financial, la società di famiglia dei Trump. Poi c'è stata la scommessa, le scommesse connesse con l'attacco in Venezuela, perché il 27 febbraio, sempre il venerdì prima dell'attacco statunitense, dell'arresto di Maduro, sono stati creati 150 nuovi account sul sito di scommesse online Polymarket, e qui ci sarebbero stati guadagni per circa 20 milioni di dollari complessivi. Poi questo sito ha ospitato anche le scommesse sull'Iran e sulla morte di Khamenei. Le stime sono appunto che complessivamente chi ruota intorno alla famiglia Trump possa avere piazzato tra 2 miliardi e 2 miliardi e mezzo di scommesse dall'inizio dell'amministrazione. Documentarle, poi tirare fuori i dati non sarà semplice, perché nel frattempo alla SEC, cioè alla borsa statunitense che dovrebbe controllare questi flussi, Trump ha messo un fidato amico, e è un caso forse non fortuito che per la prima volta la SEC sia così silenziosa su casi di insider trading.
Intanto Trump continua a dire che va tutto bene, che lo shock energetico sarà di breve durata. Non l'hanno pensata ieri così sui mercati, dove il Dow Jones è crollato, tanto che ha dovuto prorogare la scadenza dei colloqui con l'Iran, colloqui che l'Iran dice di non aver mai fatto. Ormai i mercati
anche
sono totalmente appesi.
Anche qui bisogna capire se è vero che ci sono i colloqui, se è vero che perché viene allungata questo periodo. Certo c'è l'aspetto militare, che è un caos assoluto, e poi vediamo anche i numeri dei costi del conflitto che continuano ad aumentare, ma c'è anche l'aspetto che evidentemente queste dichiarazioni spostano i prezzi del petrolio immediatamente, perché il petrolio ieri era risalito a 108 dollari al barile, il Brent, perché appunto non c'erano prospettive reali sulla trattativa. Questa mattina sembra che sia sceso già di 10 punti, anche se le quotazioni sono ancora ferme.
In tutto questo, una mezza pietra tombale sull'ottimismo dei mercati finanziari lo ha messo ieri Christine Lagarde, che ha detto: i mercati sono francamente troppo ottimisti, continuano a essere ottimisti nella speranza che si verifichi uno scenario positivo e si torni alla normalità in un tempo relativamente breve. Lei ha detto sostanzialmente: scordatevelo, non sarà così. Intanto dobbiamo aggiornare i conti della guerra, che è finita in un giorno ma è arrivata a un mese.
È arrivata ormai a un mese, gli aggiornamenti che possiamo fare sono quelli fermi sostanzialmente ai primi 30 giorni. 20 giorni, scusate, sarebbero costati i primi 20 giorni quasi 25,5 miliardi di dollari, quindi ben più di un miliardo di euro al giorno. Il Pentagono vuole chiedere al Congresso 200 miliardi di fondi supplementari per finanziare proprio la guerra in Iran e soprattutto per rimpinguare le dotazioni che si stanno assottigliando sempre di più. In particolare stiamo parlando dei missili intercettori da parte dei paesi del Golfo per cercare di intercettare droni e missili iraniani. I paesi del Golfo stanno sparando, secondo gli analisti militari, di tutto: Patriot, TAD, Aster, Maika, Aspid, insomma sostanzialmente tutte le strumentazioni che in questi anni di cui si erano dotate per appunto difendere questi paesi dalla guerra missilistica sono in forte esaurimento, e stiamo parlando di prodotti, per esempio i Patriot, che costano decine di milioni di dollari a pezzo.
Ora mi spiace molto, ma mi trovo costretto a doverle tirare un po' le orecchie, a doverla rimproverare, perché mi ha commesso un errore strategico che neanche Pete Hegseth avrebbe commesso. Cioè mi ha messo in scaletta adesso il professor...
No.
Come no? Sì.
No, aspetta un attimo, perché non avevamo finito, nel senso che ti sei dimenticato le due righe e mezzo.
Ma dove le due righe?
Le imprese del settore aumentano i rischi e le preoccupazioni anche tra i sostenitori del...
Ah, pensavo che avesse tagliato via veloce, perché...
No, hai fatto parlare dei costi della guerra, no, hai saltato...
No, ero molto preoccupato che non avesse ponderato di conferire del tempo adeguato all'ospite di prestigio che avremo in onda, questo punto, all'inizio della seconda parte.
L'abbiamo anche avvisato che all'inizio molto della bene. Seconda parte del giorno delle locuste affronteremo l'altro capitolo relativo appunto ai costi della guerra, che sono i costi sul bilancio federale, non connessi ovviamente con quelli del conflitto. Ma come dicevo, nella situazione complessiva c'è anche un elemento ulteriore di crisi, cioè le compagnie petrolifere statunitense, le stesse che erano state ospitate alla Casa Bianca dopo l'arresto di Maduro, c'era stata quella sceneggiata del tavolo con gli amministratori delegati di tutte le compagnie principali compagnie petrolifere, compreso l'amministratore delegato dell'ENI Claudio Descalzi. Sembravano appunto rose e fiori. Ricordiamo che le oil company sono le prime contribuenti del finanziamento per l'elezione di Trump, sì, e anche per i festeggiamenti legati all'elezione di Trump. Ecco, la situazione, secondo il Wall Street Journal, che in questo momento forse è l'unico quotidiano statunitense che fa le pulci veramente all'amministrazione Trump, forse insieme al New York Times, ma il New York Times più su temi politici e il Wall Street Journal su temi economico-finanziari, ci sarebbe una vera e propria rivolta delle compagnie petrolifere americane, che sono state prese in contropiede dall'attacco all'Iran e si ritrovano con una incapacità di gestire le continue fluttuazioni dei prezzi provocate dalle dichiarazioni dello stesso Trump, che poi le minaccia di volerle penalizzare per i prezzi alla pompa, come se non sapesse lo stesso Trump che i prezzi alla pompa sono fortemente condizionati dall'andamento dei future. C'è stata anche una riunione segreta tra il segretario all'energia Chris Wright e Pete Hegseth, il segretario al tesoro, con appunto alcuni amministratori delegati delle compagnie, a cui è stato chiesto di aumentare la produzione di oil gas, di Shell Oil, per cercare di contenere gli effetti della crisi prodotta dalla guerra con l'Iran.
Io so che lei nuoterebbe a rana nel petrolio per l'eternità, ma il tempo scorre e dobbiamo consegnare a breve la linea alla GR di Popolare Network. Concludiamo questa prima parte lanciando il primo quiz odierno del giorno delle locuste, che è un quiz malinconico, perché è dedicato, come dire, ad una attualità che non vorremmo, quella dei grandi della musica che un giorno ci lasciano per raggiunti limiti di età. Un grande interprete della sua generazione, professor Di Stefano, quel Gino Paoli a cui già dedicammo un quiz del giorno delle locuste, oggi ne dedichiamo un altro. Vogliamo sapere qual è la canzone del grande Gino Paoli prediletta dai reumatologi.
Ripeto, reumatologi.
La canzone del grande Gino Paoli prediletta dai reumatologi, cantante della sua generazione, non di quella di Omar Caniello, che è un giovane che ha invece come riferimenti cantanti tipo Ernia. A lui, dall'altra parte del vetro, consegniamo l'onda e il GR. Noi ci sentiamo tra poco con la seconda parte del giorno delle locuste e soluremo, che è un verbo che non c'è ma che mi piace pronunciare, il quiz insieme anche al professor Alessandro Santoro. A tra poco.
A tra poco.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia, nel sole, poi torni vicino.
Madonna, che ricordi, i suoi anni ruggenti,
eh?
Lo sente ancora in bocca il sapore del sale, eh?
No, no, no,
l'ha dimenticato, non è una Madeleine prustiana?
No.
Però erano bei tempi, erano tempi in cui non c'aveva in testa solamente il prezzo del Brent.
Beh, insomma.
Ah, già allora! Cioè, tutti che ballavano i Vatuzzi e lei che pensava al Brent.
Esatto.
E due maroni, però.
Lo so.
E con questo sassofono importante andiamo ad aprire la seconda parte del giorno delle locuste. Io avrei anche un fantastico aneddoto su Gino Paoli, ma oggi non abbiamo tempo. È un aneddoto su Gino Paoli, la radio e mio papà. Domani non c'è neanche il demone
domani,
del tardi?
Non c'è domani.
No, perché c'è la Ghidini. Allora magari lo riprendo settimana prossima, che è il demone del tardi di Pasqua, quindi lo facciamo un po' così. Vabbè. Detto questo, Gino Paoli, che è già protagonista di un quiz del giorno delle locuste, quando chiedemmo qual era il detergente preferito da Gino Paoli ed era sapone di sale, in questo caso abbiamo chiesto qual è il brano prediletto tra quelli di Gino Paoli, il brano prediletto dai reumatologi, e la risposta esatta è
La Gotta.
La Gotta! C'era una volta una gotta che aveva una macchia nera e tutto quella roba lì col giro di do, perché Gino Paoli, ricordiamone, un po' il sovrano assoluto del giro di do. Ma adesso lasciamo il quiz, ne avremo un altro, poi attenzione, sempre dedicato all'attualità. Io voglio accogliere il ritorno e la nobile presenza del professor Alessandro Santoro con le parole che Stephen Miller ha usato per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Parafraserò le parole di Stephen Miller dicendo che ciò che sta facendo il professor Santoro è un miracolo che verrà studiato non solo per generazioni, ma per secoli a venire. Buongiorno, professor Santoro.
Buongiorno, anche se l'accostamento alla coppia Miller-Trump non è esattamente una cosa che mi renda gioioso. Comunque buongiorno.
No, tra l'altro, per completare il parallelismo, il professor Di Stefano avrebbe dovuto dire a questo punto, come ha fatto Trump, che ha detto a Akesh Patel: vediamo se riesce a far di meglio. E Akesh Patel ha detto: signor presidente, grazie per averci regalato il paese più sicuro della terra. Questo avrebbe completato perfettamente il quadretto. Ma professor Santoro, grazie per essere qua con noi. Pensi, l'ultima volta che ci siamo sentiti c'erano ancora Gasparri e la Santanchè. Quanto tempo che è passato!
Beh, veramente, davvero.
Uno va, poi ritorna e tutto è cambiato intorno a lui. Professor Di Stefano, dica qualcosa anche lei.
Ma no, io devo entrare nel merito.
Entri, cioè, nel merito.
Noi stavamo facendo appunto l'analisi su quali sono i costi diretti e indiretti del conflitto. Sicuramente tra i costi indiretti c'è nel panorama dello stravolgimento dei valori finanziari, c'è ovviamente una crescita dei rendimenti dei titoli del tesoro americano ai livelli più alti dal 2024. Questo ha un impatto diretto sui conti del bilancio statunitense, che diventa sempre più drammaticamente in rosso, così come aumenta sempre di più drammaticamente anche l'indebitamento dell'amministrazione federale. E con questa guerra le cose non andranno certo meglio. Ma restiamo sul tema appunto dei tesori americani, perché di questo volevamo parlare col professor Santoro.
Sì, il dato di questa settimana, peraltro non completamente inatteso, anche se nelle proporzioni forse è andato anche al di là delle aspettative, è nell'ultima asta di titoli a 2 a 10 anni, cioè, di titoli del debito americano, c'è stato un aumento dei tassi di interesse impliciti al 3,9% per i titoli a 2 anni e addirittura al 4,4% per i titoli a 10 anni. Quello che sta succedendo è che gli investitori danno per scontato che, contrariamente a quanto Trump aveva auspicato barra imposto in qualche misura nei mesi scorsi, la Federal Reserve in realtà, ad aumentare i tassi di interesse, non li diminuirà almeno fino a dicembre del 2027. Come diceva Andrea, questo significa diverse cose. Sul profilo della finanza pubblica significa che per il tesoro americano diventa sempre più costoso finanziare il debito. Ricordiamo che il debito pubblico americano ha raggiunto i 39 trilioni di dollari ed è il 125% del PIL, quindi siamo ormai vicini ai record italiani, noi siamo al 135%, ma soprattutto un incremento fortissimo negli ultimi 15 anni. Questo si assomma, questa maggiore spesa per interessi si somma alla altre componenti di incremento della spesa, come già ricordava Andrea, è stato annunciato una nuova richiesta di ulteriore incremento di fondi per la difesa. Ricordiamo poi che in questo momento negli Stati Uniti c'è un mini shutdown, diciamo così, perché una parte delle attività dell'amministrazione, in particolare quelle legate al controllo di sicurezza negli aeroporti, sono non finanziate, perché l'accordo che era stato preso a fine anno prevedeva uno sblocco parziale, ma non per le attività dell'ICE e della TSA. Quindi, per esempio, in questo momento ci sono file lunghissime negli aeroporti americani a causa dei dipendenti che non vanno più a lavorare perché non sono più pagati. Quindi c'è un ulteriore incremento di spesa pubblica a cui si aggiungerà questa spesa per interessi, rendendo ulteriormente fragile la situazione finanziaria dello Stato. E poi ci sono tutte le conseguenze che ovviamente da questo rialzo dei tassi deriveranno sull'economia reale. Incremento dei tassi significa maggiori costi dei mutui, quindi ulteriore problema per gli americani ultra indebitati, e minori investimenti. Quindi il quadro dei costi di questa guerra è decisamente fosco.
Però scusate, una piccola novità, un'ultima ora: al Senato è stato raggiunto un accordo tra democratici e repubblicani per dotare di maggiori fondi il DHS, cioè il Dipartimento per l'Homeland Security. Questo dovrebbe teoricamente permettere una parziale progressiva ripresa delle attività di alcune delle attività a cui faceva riferimento il professor Santoro per dovere di cronaca, perché è proprio di pochi minuti fa.
Il quadro dei conti è fosco, dice il professor Santoro, ma forse non tiene conto, professore, però, del regalo bellissimo che però non si può dire che gli Ayatollah hanno fatto a Trump. Cioè non sappiamo ancora quanto vale quel regalo bellissimo. Magari vale tanto quanto il buco e quindi è tutto a posto.
Sì, dubito che possa valere 39 trilioni di dollari, però vediamo.
Vabbè, però come nella trasmissione dei pacchi, a un certo punto aprirà il pacco e vediamo cosa c'è dentro. Prima di salutarla e naturalmente di ringraziarla per essere stato tornato ad essere con noi, volevo condividere con lei, col professore Di Stefano, un momento. Ce li ha due minuti? No, un minuto.
Un minuto.
Meno di un minuto.
Sì.
Allora, oggi cambio il frigo. Non lo cambiavo da 25 anni il frigo. Di fronte ai cambiamenti c'ho sempre un po' di ansia. Lei che ha cambiato tanti elettrodomestici recentemente, come si gestisce l'ansia da cambiamento del frigo?
Ma sinceramente, di tutte le numerose ansie di cui soffro,
questa non la sa.
Tiene, nel senso che io l'ho trovato già dentro il frigo e ho usato quello che c'era. Direi pensi semplice, questo è il modo migliore per gestire le ansie.
Grazie.
La soluzione più semplice e così non si angoscia.
Grazie professor Santoro. Il professor Di Stefano invece mi ha totalmente ignorato quando uno ha bisogno. Grazie per non esserci.
Ma
no, me ne ricorderò. Come dice Trump, ne ricorderò. Intanto, visto che è stata la settimana del no, noi diciamo sì al professor Santoro sempre con noi e insieme al professor Santoro diciamo no, no, no a Truccazzano, ma non possiamo dire perché. Grazie, professore.
Arrivederci.
Buona giornata.
Restiamo su questo tema delle previsioni, perché noi l'avevamo detto già da un paio di settimane, il rischio recessione è sempre più vicino, lo hanno evocato in modo chiaro le banche d'affari statunitensi e in parte lo ha evocato, anche se non in modo così netto, Christine Lagarde, la presidente della BCE, recessione che potrebbe essere prodotta dal combinato disposto di un'inflazione in forte crescita. L'OCSE stima che possa essere superiore di 1,2 punti percentuali rispetto alle precedenti attese, fra l'altro nello scenario diciamo meno preoccupante, quindi che la guerra possa chiudersi entro il primo semestre di quest'anno, perché se invece il petrolio dovesse ritornare a $130 al barile, in questo caso invece l'incremento potrebbe essere addirittura di 2,5 punti percentuali. E di fronte a una forte ripresa inflazionistica, la Lagarde lo ha già detto e un po' non l'ha lasciato intendere anche alla Fed, potrebbe esserci un'inversione di tendenza sui tassi, una stretta monetaria che non farebbe che amplificare teoricamente l'andamento negativo sull'economia reale.
Abbiamo 10 minuti e 24 nuovi punti in scaletta. Da dove vogliamo ripartire?
Ma se, per restare sul tema effetti guerra, ce n'è uno molto rilevante, anche questo che avevamo,
i costi agricoli.
Esatto, che avevamo individuato, ma che sta aumentando i rischi sempre di più. Stiamo parlando in particolare del fatto che i fertilizzanti sono cresciuti ulteriormente, addirittura ora si parla di raddoppio del prezzo dell'urea, che è la componente principale per la produzione dei fertilizzanti in tutto il mondo. Raddoppio dei prezzi per il combinato disposto sia della guerra in Ucraina sia della guerra contro l'Iran, che ha bloccato il Golfo. Questo incremento ovviamente si riverbera su tutta la filiera agroalimentare, in particolare sui comparti della mangimistica e quindi il lattiero caseario, che è uno di quelli più importanti per l'Italia, un comparto che è già in forte difficoltà per i limiti economici e ambientali. La settimana prossima verrà presentato martedì un rapporto di ricerca proprio sugli allevamenti nel nord Italia, in particolare in Lombardia, da cui si evince che questa concentrazione degli allevamenti in Lombardia è insostenibile non solo ambientalmente, questo era noto, ma anche dal punto di vista economico è soggetta a rischi elevatissimi, come già sta accadendo nelle ultime settimane.
Intanto nel paese stiamo assistendo agli effetti collaterali dell'impatto del risultato del referendum. La Meloni ha assunto l'interim del turismo e anche quello della famiglia del Bosco. La Santanchè, come sapete, si è dimessa, ha scritto obbedisco come Garibaldi, seguirà magari poi le mie prigioni come Silvio Pellico. Ma perché parliamo di referendum? Perché al referendum è dedicato il secondo quiz odierno del giorno delle locuste. Attenzione, c'è un nuovo referendum alle porte, il referendum promosso dagli autisti dei pullman. Vogliamo sapere dagli autisti dei pullman, c'è un referendum promosso dagli autisti del pullman, vogliamo sapere qual è l'oggetto di questo referendum promosso dagli autisti dei pullman. Ma intanto
difficile, questo mi sembra più difficile.
No, facilissimo. Sì, sì. Facilissimo.
Intanto possiamo dire che il governo che è appunto impegnato nelle risanare le sue ferite interne e negli suoi scontri interni assesta un altro colpo proprio in un momento come questo alle famiglie per il decreto energia, perché cosa è accaduto? Che alla Camera la maggioranza ha ridotto di un miliardo i risparmi che erano previsti per gli incentivi al biogas. Non è certo nostro obiettivo criticare gli incentivi sul biogas, che in una fase come questa possono anche avere senso, ma il problema è che non intervenendo sulle altre voci dei costi energetici, questa riduzione degli incentivi si scaricherà completamente sulle bollette delle famiglie. Un calcolo che è stato fatto stamane dal Sole 24 Ore, molto semplice, cioè il miliardo e 900 milioni che resterebbero a carico del sistema diviso per il numero delle famiglie dei 30 milioni di utenze oggi attive in Italia, significa 30 euro in più già quest'anno nella bolletta delle famiglie, che si somma ovviamente all'andamento dei prezzi energetici. Questo per confermare che il governo sui temi economici e i temi che riguardano la gestione delle dinamiche economiche del paese non riesce a toccare palla, anzi quando lo fa solo pasticci.
Sa che, giuro, avevo capito che stesse parlando degli incentivi al biogas.
Oh.
Avevo capito così, mi sono immaginato la scena del governo che portava offerte votive al biogas perché sia clemente di fronte all'aumento dei prezzi.
Biogas.
No, poi ho capito che era il biogas, ma ero distratto e mi sono immaginato tutta questa roba qua. Andiamo avanti.
Un altro buco nei conti. Per un'altra vicenda di cui abbiamo parlato più volte, sembra che sia una nostra fissazione, ma non lo è, la tassa sui pacchi.
I pacchi!
Salta ulteriormente, viene rinviato ulteriormente, per la precisione saltano sia la soglia per beneficiare della tassazione agevolata sui dividendi, sia appunto la tassa sui pacchi. La tassa sui pacchi slitta per ora al 30 giugno, quella da 2 euro sui piccoli pacchi in arrivo dai paesi extraeuropei, sempre per il braccio di ferro con l'Unione Europea, che non ha nemmeno prodotto nulla, nemmeno sugli ETS famosi, che era uno dei cavalli di battaglia del governo Meloni.
Se ne è scritto e detto molto, e giustamente, ma non vorrei perdere in scaletta la sentenza storica che ha riguardato Meta e Google. Storica perché potrebbe, nel mondo dei social network, potrebbe essere entrato nella stagione multinazionale del tabacco.
Esatto, le dimensioni della sentenza di Los Angeles, lo ricordiamo, avete sicuramente potuto ascoltare, Marco Schiaffino ha fatto diversi pezzi per IGR in cui ha raccontato le dimensioni e la rilevanza di questa sentenza. Ora si è aperta anche un'indagine europea su Snapchat, sempre sull'impatto anche di Snapchat su i minori a livello europeo. Questa linea, diciamo, degli interventi legislativi sui social network è destinata a proseguire. Ne avevamo già parlato, l'ondata di divieti per esempio per i minori, che è partita in Europa dalla Francia e in Asia dall'India, potrebbe estendersi molto rapidamente, e questo potrebbe intaccare pesantemente il business soprattutto di Meta ma anche di Google.
3 minuti e 43 al termine del programma odierno. Non so se nel frattempo qualcuno abbia già risposto correttamente.
Molti.
L'avevo detto che era facile. Avevamo chiesto nel secondo quiz di attualità del giorno delle locuste quale fosse l'oggetto del referendum promosso dagli autisti dei pullman, e la risposta è
la separazione delle corriere.
Molto bravi, molto bene. Chi è che ha risposto per primo?
Guarda, allora mi sembra
ma non ci interessa.
Marco,
bravi
Marco,
tutti
Marco.
Bravo Marco, bravi tutti.
Marco e Gentile.
Enzo Gentile?
No, Gentile. Non
Gentile.
So. Gentile.
Vabbè.
Non so se sia Enzo.
C'è
chi può...
E chi non può.
No,
un po' come sempre nella vita.
Chi può incassare indirettamente un risultato positivo dalla pressione sui social network. Stiamo parlando di Elon Musk, sempre lui, perché in questi giorni si stanno delineando i dettagli dell'IPO, cioè dell'offerta pubblica sulla quotazione di SpaceX, che lo ricordiamo è stato anche fuso con xAI, cioè con la startup che invece si occupa di intelligenza artificiale per le aziende del gruppo. La quotazione potrebbe avvenire ormai entro addirittura il mese di aprile, e potrebbe essere in assoluto la quotazione con la raccolta maggiore su un mercato finanziario nella storia, superiore persino al record che era stato quello di Saudi Aramco nel 2019, quando appunto la compagnia petrolifera pubblica degli sauditi incassò 29 miliardi di raccolta. SpaceX punta a 75 miliardi di raccolta, e questo porterebbe a una valutazione da 1.750 miliardi di dollari. La quotazione dovrebbe appunto partire intorno ad aprile. 20 miliardi di dollari dovrebbero essere i ricavi generati da SpaceX nel 26, a cui si sommano 1 miliardo circa di ricavi per xAI, che però porta in dotazione 17,5 miliardi di debito, che saranno a questo punto rimborsati integralmente per effetto appunto della quotazione di SpaceX.
Diceva di aprile, dolce?
Dormire.
Oh, vede che le sa le cose.
Certo, ho sentito prima e allora mi ha ricordato.
Dove l'ha sentita?
A piano, presto.
A presto presto?
E Alessandro Braga
ha
inclinato molto bene e quindi mi è rimasto in testa.
Sì, è già la seconda trasmissione di fila in cui parliamo di aprile, dolce dormire. Poveri di argomenti oggi.
No, già ne avevamo un sacco, ma
lo so,
la scaletta.
E infatti ci sarebbe piaciuto che questa trasmissione fosse senza fine.
Senza fine. Senza fine.
E invece,
purtroppo
tutte
salutare.
Le cose hanno una fine. E quindi
alla prossima.
Alla prossima.
Certo.
Ricordo che domani non c'è il demone del tardi, ma c'è Sua Maestà, la direttrice. Lorenza Ghidini, e noi ci risentiamo invece tra sette giorni.
Buon fine settimana.
Settimana fiesiana senza fine.
Senza fine.
Arrivederci.
Per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine.